Abbiamo visto la prima parte la volta scorsa e adesso cerchiamo di parlare, almeno di enumerare, i doni dello Spirito che sono stati dati alla Chiesa. Ora, prima di parlare di questi doni, vorrei specificare che cosa significava nel linguaggio corrente il talento. Che cos'era il talento? A Babilonia si conosceva un talento di 48,94 kg. Primitivamente era una misura di peso, ma siccome era utilizzata per pesare l'oro e l'argento, rappresentava anche il valore di questi metalli preziosi. Un talento d'argento, ma soprattutto un talento d'oro, rappresentava quindi una grossa somma. Non se ne parla che a proposito dei pagamenti, dei tributi o di imposte. Nel Nuovo Testamento il talento di cui si parla a più riprese era una moneta greca di conto che corrispondeva a 6.000 danari, cioè una grossa somma, e ciò spiega la parabola dei talenti. E la sorella White ci dice che i talenti che Cristo affida alla Chiesa sono in primo luogo i doni e i benefici dello Spirito Santo. Poi ci sono altri doni ancora, ma prima di tutto sono i doni e i benefici dello Spirito Santo, che sono elencati, vogliamo leggere, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 12, dal versetto 8 al versetto 11. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito, e a un'altra potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. È interessante che la parabola dei talenti sottolinea il fatto che il Signore, che partì in viaggio, affidò i suoi beni ai suoi servitori secondo le loro capacità di amministrazione. I beni sono del Signore, i talenti devono essere amministrati, e a quello che poteva fare di più ha dato 5 talenti. All'altro 2 talenti e all'altro 1 talento. Ma tutti quanti hanno la stessa responsabilità. Ora, il Signore conosce gli uomini e le donne. Il Signore conosce le capacità. Ecco, non diciamo di più perché entreremo in un dedalo dal quale usciremmo difficilmente fuori. Versetto 28 dello stesso capitolo. E Dio ha costituito nella Chiesa primieramente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. E abbiamo un altro elenco nell'Epistola agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 10 al versetto 14. Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Noi non abbiamo il tempo di prendere in considerazione minutamente questi doni, perché ci vorrebbe troppo tempo, d'altronde non è il nostro tema. Diciamo che Efesini 4, 12 e 13 sottolinea un fatto molto importante. A che cosa servono tutti questi doni che Dio ha dato alla Chiesa? Per far inorgoglire i membri? No! Per far invidiare gli uni gli altri? Nemmeno! Ci mancherebbe altro. Allora, a cosa servono questi doni? Servono, versetto 12, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo di Cristo. Servono a fare aumentare la Chiesa nel suo insieme. In che cosa crescere? In Cristo. Versetto 13, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quindi noi possiamo arrivare ad essere uomini fatti alla statura perfetta di Cristo utilizzando, amministrando bene, naturalmente, questi talenti. Quindi questi talenti, ripeto, sono stati dati non per esaltare il singolo, ma per l'utile comune. Purtroppo non è sempre così, perché ci sono di quelli che si esaltano e si attribuiscono dei meriti che non hanno. Tu hai ricevuto 5, fratello mio, sorella mia, ma che responsabilità hai di fronte a Dio? Non si tratta di dire al tuo fratello: guarda, tu ne hai ricevuti 2, 3 di meno, e quell'altro tapino uno solo. No, non è questo il linguaggio. Tu hai più responsabilità di quello che ha ricevuto 2. A volte non succede così, cioè non succede che si esalti il Signore per i talenti ricevuti. Si amministrano male questi talenti. Io ho visto nella Chiesa in tanti anni uomini che avevano talenti, direi addirittura eccezionali, che se ne sono andati dalla Chiesa perché hanno fatto questo ragionamento. Si sono attribuiti un merito che non avevano, pensavano di essere chissà che cosa, non si accontentavano, come il diavolo. Quando era Lucifero non si accontentava, voleva una posizione superiore, mettersi al di sopra di Dio addirittura. E hanno fatto patatrac, hanno fatto bancarotta spiritualmente parlando. Il Dio non può usare uomini e donne che si attribuiscono meriti che non hanno per niente. I beni sono del padrone che è partito in viaggio. Sono di Cristo, sono del Padre, che agisce attraverso il suo Spirito, non nostri, i meriti. Noi non abbiamo merito alcuno. Giova ripeterlo, perché a volte ce ne dimentichiamo. Ecco perché abbiamo tanti problemi nella Chiesa, ecco perché a volte la Chiesa commette degli errori. Commette degli errori come commettono degli errori, che so io, nei governi di questo mondo, che mettono un medico al Ministero dell'Agricoltura, o mettono un contabile, un ragioniere al Ministero della Sanità, ma metteteci un medico. A volte anche nella Chiesa può succedere che si mettono uomini e donne sbagliate in posti sbagliati. Succede. Cosa succede poi? Poi si cambia, meno male che ogni anno, ogni due anni si rivede e si capisce che quella persona non era adatta per quel compito. Io mi ricordo sempre del mio vecchio professore, perdonerete se io lo cito spesso, ma era un bravo cristiano, era un uomo di Dio e aveva il senso delle proporzioni ed era molto umile ed era un uomo che aveva tanti talenti, anche se lui diceva che non ne aveva. Un giorno mi fa, io gli ho fatto un complimento, diciamo, un apprezzamento, sapevo che con lui non bisognava parlare di queste cose perché si schermiva. Mi fa, è l'unica cosa che so fare l'insegnante. E un giorno ci raccontava in classe, dice, si parlava degli errori che si fanno nei comitati, anche nel corso dell'assemblea, e ci fa, pensate che un giorno una commissione di nomina mi nominò presidente di un campo, non so se era in Francia o in Svizzera, da quelle parti, ma io ho accettato per ubbidienza, ma poi hanno capito che non ero al mio posto. Io sono al mio posto quando insegno, ed era veramente, fu un grande insegnante. Ci mi hanno messo a fare il presidente, ma non... poi hanno capito. Allora, il modello di perfezione che noi abbiamo davanti nell'amministrazione dei talenti è Cristo. Si fa la svelta a dirlo. Nella pratica è più complicato, più complesso, molto serio. La parabola dei talenti mette l'accento sull'amministrazione dei talenti ed evidenzia l'impegno indispensabile, la serietà, la fedeltà, come è scritto. E l'Apostolo Paolo sempre, vi ricordate di quel testo? Prima Corinzi, capitolo 4, versetto 2. Del resto, quello che si richiede dagli amministratori e che ciascuno sia trovato fedele al proprio compito, onestamente, che faccia quel compito, che non brame avere un altro compito. Ti hanno incaricato di fare quello e fai quello con tutte le tue forze. Quindi, attraverso la gestione dei talenti, noi cresciamo nella conoscenza di Cristo. Ed è il pensiero anche dell'Apostolo Pietro. Leggiamo Seconda Pietro capitolo 3, versetto 18. È l'ultimo versetto della Seconda Pietro 3, 18. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria, ora e in sempiterno. Amen. Quindi se questi talenti non vengono amministrati fedelmente e umilmente, non c'è crescita né nel singolo né nella Chiesa. Leonardo da Vinci era nato in un giorno imprecisato del 1452. Lo stesso anno della nascita di Gerolamo Savonarola. Era un uomo eccezionalmente dotato, il genio universale. Sapeva fare 22 cose, però come si comportava Leonardo da Vinci? Leonardo si occupò di quasi tutte le discipline scientifiche, anche se non in modo sistematico e a volte caotico. Si professò homo senza lettere, era un modesto, in orgogliosa polemica con i letteratissimi umanisti del suo tempo, sapeva poco o nulla di latino e usava il volgare. Scriveva spesso alla rovescia e da destra a sinistra, come gli ebrei e come gli arabi. Egli fu, da 1 fino a 22, pittore, scultore, marmo e bronzo, architetto, scrittore, pensatore, ingegnere civile e militare, botanico, fisico, matematico, astronomo, geografo, biologo, geologo, fisiologo, anatomista, inventore, regista, non di film, ma delle feste di corte, disegnatore, musico, zoologo, cosmografo e meteorologo. Però come lavorava questo uomo? Sentite cosa dice il Bandello a proposito del lavoro del dipinto all'ultima cena del 1497, dipinta nel refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. Qualcuno di voi certamente l'avrà vista, un capolavoro. Riferisce quindi il Bandello: il maestro lavorava di lena dal sorgere del sole alla sera, scordatosi il mangiar et il bere, si dimenticava di mangiare e di bere. Quindi si tratta di fare valere attraverso un lavoro instancabile i talenti che abbiamo ricevuto. E mi sembra che sia una cosa molto importante questa, perché vi sono persone che dicono: vabbè, beato quello, lui c'ha quei talenti, quindi è come se schiacciasse un bottone, zac, salta fuori subito il problema risolto. No, per niente. Adesso vorrei parlare di altri talenti non specifici di cui tutti noi disponiamo. E cosa sarà mai? Sono quattro talenti. Sono talenti. La sorella White ne parla come di talenti che devono essere usati bene, devono essere amministrati fedelmente. Che sono? Prima di tutto la mente, poi la condotta, il nostro modo di comportarci ogni giorno, poi il tempo messo a nostra disposizione, poi il denaro, di cui si dice tanto bene e tanto male. Parliamo della gestione della mente, qui ci vorrebbe ben altro tempo che quello messo a nostra disposizione. La gestione della mente, Prima Corinzi capitolo 2 versetto 16, Prima Corinzi 2 16, l'apostolo fa un'affermazione che lì per lì può meravigliare, anzi addirittura scandalizzare qualcuno: poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Come mai fa questa affermazione l'apostolo Paolo? Noi abbiamo la mente di Cristo. Potrebbe inorgoglire qualcuno, l'apostolo no, perché era capace di dire: io sono il primo dei peccatori. Ma era capace di dire anche: seguite il mio esempio come io seguo l'esempio di Cristo. La sorella White dice in Parole di Vita, pagina 228, sotto la guida dello Spirito Santo, il nostro intelletto ben coltivato potrà essere efficacemente impiegato al servizio della causa di Dio. Cosa significa il nostro cervello, il nostro intelletto ben coltivato? sotto la guida dello Spirito Santo, impiegato al servizio della causa di Dio. Certo, bisogna coltivare la mente. Come la si coltiva la mente? Sono stato colpito in settimana, hanno fatto il solito servizio per i centenari. Anzi, in Sardegna è morto un signore che aveva 112 anni, passato come l'uomo più vecchio del mondo, non so, ma in Russia è un paese di longevi anche, no? Questo uomo diceva, perché no? Perché non arrivare a 120, anche a 125 anni? Allora gli chiedono il segreto. Il segreto è lavorare tanto, mangiare poco, tenersi in esercizio, leggere i giornali. Hanno chiesto anche a una signora che ha compiuto soltanto 105 anni, che si occupa sempre di vedere la televisione, di leggere i giornali. Come si fa a coltivare il cervello se noi non abbiamo un libro in casa, se noi non leggiamo la parola di Dio, non studiamo lo spirito di profezia? Come facciamo a coltivare il cervello? Che coltivare il cervello vuol dire coltivarlo in senso positivo, dargli un nutrimento adatto. Ci sono persone che nutrono la mente male, leggendo delle cosacce, e quindi la mente non è ben coltivata, è coltivata male. La sorella White parla ai predicatori, che devono coltivare la loro mente in modo particolare, perché se i predicatori sono riempiti dello Spirito di Dio, della conoscenza, possono aiutare gli altri a fare la stessa cosa. Dice, ai predicatori e agli insegnanti, sempre parole di vita, pagina 230, il predicatore e l'insegnante tengono presente che annunciano agli altri un messaggio dalle conseguenze eterne. Nel giorno del giudizio saranno giudicati loro stessi secondo la verità che hanno predicato. Molti accettano o respingono il messaggio secondo il modo in cui viene presentato. Perciò parlate cercando di toccare sia la mente che il cuore. Parlate piano, cioè lentamente, con chiarezza e solennità, con la gravità richiesta dal caso. E l'esempio degli esempi è Cristo, che quando parlava colpiva talmente la gente che la gente non se ne andava, rimaneva lì. Ci sono tanti predicatori che fanno scappare il pubblico dalle chiese perché il pubblico ne ha una barba che non finisce più, e vuol dire che il predicatore o l'insegnante non hanno fatto il loro dovere o non l'hanno fatto completamente. Luca capitolo 19 versetto 47 e 48, e ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti e gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Era il maestro che parlava. E se noi dobbiamo crescere alla statura perfetta di Gesù Cristo come uomini e donne fatti, dobbiamo ricordarci di queste cose. Dobbiamo coltivare la nostra mente in senso positivo. Ci sono degli avventisti che non studiano la scuola del sabato, non leggono più la Bibbia, non so cosa leggano, ma lo so, me ne accorgo da come parlano, da come vivono, e questo non è una buona gestione del talento della mente che il Signore ci ha dato. Poi la gestione della condotta, anche qui ci sarebbe tanto da dire. Quale deve essere il nostro comportamento? Sentiamo la parola di Dio, Romani capitolo 12, versetto 3 e versetto 16. per la grazia che mi è stata data. Io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Avere di sé un concetto sobrio, quanto danno fastidio le persone che si vantano. Io. Quanti superbi ci sono. No, dice, bisogna avere un concetto sobrio. I talenti devono essere controllati, altrimenti noi perdiamo la bussola e tutto il resto e facciamo un naufragio. Versetto 16. Abbiate fra voi un medesimo sentimento. Non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi. L'interconfessionale dice: non inseguite desideri di grandezza, chiamata anche megalomania, complesso di superiorità. Ecco quale deve essere la nostra condotta. E allora, l'esempio di Cristo qual è? Visto che dobbiamo rassomigliare a Lui, Isaia, capitolo 50, lasciamo che parli la Sacra Scrittura, dissetiamoci ad essa, Isaia 50, versetto 4. Il Signore l'Eterno mi ha dato una lingua esercitata, perché io sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli risveglia, ogni mattina risveglia il mio orecchio perché io ascolti, come fanno i discepoli. Gesù è il maestro, ma Gesù sa ascoltare, perché il vero maestro non parla sempre lui. Io ho avuto dei maestri, cioè degli insegnanti, che non sapevano stare zitti. Erano colpiti da logorrea acuta, parlavano, e c'era una selva di allievi che volevano infilare qualcosa in questo fiume impetuoso, logorroico, che usciva dalla bocca di questi professori, che non erano però maestri, erano professori ma non maestri. Ma che? Parlavano sempre loro, e che razza di comunicazione c'è? Nessuna comunicazione. Poi, la gestione del tempo. Il tempo a nostra disposizione non è tanto, perché la nostra vita è limitata. Quanti anni? Non lo sappiamo. Se togliamo qualche ora per dormire, quanto abbiamo a nostra disposizione? È che io non sono mai riuscito, probabilmente sono veramente ignorante, non sono mai riuscito a capire persone che viaggiano senza un programma. Voglio dire che vivono senza un programma. È una questione probabilmente di organizzazione mentale, non lo so, uno nasce con un certo talento, l'altro meno, ma io mi devo alzare a una certa ora, devo fare certe cose e non devo farne altre, devo avere un programma che è suscettibile di cambiamenti. Se ricevo una telefonata, d'accordo, non sono come le leggi di Medo-Persia che non potevano essere cambiate neanche dal re quando erano state fatte, promulgate. Ecco, poi devo fare questo, devo fare quell'altro, devo fare quell'altro, devo fare quell'altro, devo lavorare, un po' di riposo, un po' il mangiare, e via. Io non riesco a capire la gente che invece, quando arrivi non lo so, quando parti non lo so, cosa fai, dove vai non lo so. Ma io non credo che sia la buona gestione del tempo. Ecco, per me la cosa più difficile da accettare è una persona non puntuale. Voi mi scuserete, ma è così. Una volta, mi ricordo, siamo andati in Israele con il nostro professore, adesso è vecchio ma allora non era vecchio, il nostro professore, eravamo in 42, e diceva: écoutez bien, messieurs, sentite bene, signori, Guardate che quando io dico le 5, sono le 5, o le 17 se volete, no? L'appuntamento qui, perché si parte alle 5, non alle 5:05, non alle 5:10, è che io credo che la gestione del tempo sia anche una questione di ordine, di precisione, di puntualità. Gesù Cristo è detto andava attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E Gesù dice queste parole, Giovanni 9, versetto 4, lo avete indovinato, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. E poi cosa dire della gestione del denaro, una cosa molto importante. Diciamo che dobbiamo risparmiare ma senza essere avari. Non dobbiamo derubare il prossimo, ma non dobbiamo derubare il Signore, trattenendo le decime e le offerte. Dobbiamo aiutare i poveri, che sono tanti, senza tanti ragionamenti. I poveri li avrete sempre con voi, dice Gesù. Sempre con voi li avrete i poveri. E il Signore lascia i poveri perché i suoi figli imparino a amministrare il loro denaro. Mi ricordo il pastore Bensi ha detto domenica scorsa nella sua predicazione al culto evangelico di 3 minuti, ha detto: dopo le torri gemelle cadute si pensava che tutto fosse cambiato, però cosa leggo? In questi giorni di festa abbiamo letto che c'erano delle cene per Natale, Capodanno, prezzo modico, a partire da 600.000 lire in su, esclusi i vini. Ma allora non abbiamo capito niente. E io ho detto: hai proprio ragione, fratello Bensi, non abbiamo proprio capito niente. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, affinché noi, nell'esercizio di tutti questi talenti, noi possiamo ricavare questo invito a saperci uniformare al pensiero di Cristo, avere la sua mente, avere le sue doti, le sue capacità, a fare tutto il possibile affinché quei talenti, tanti o pochi, ma sempre talenti che abbiamo ricevuto, possono essere usati per il trionfo della sua Chiesa e possono essere messi al suo servizio. È la mia preghiera. Amen.